A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, bentrovati a tutti da Sara Milanese, questa è A come Africa, lo spazio che A come Atlante e dedica appunto al continente africano. Questa settimana in Sud Sudan è tornata a crescere la preoccupazione per lo scoppio di un nuovo conflitto. In Mozambico invece sono arrivati i primi aiuti dopo le pesanti alluvioni che vi abbiamo raccontato proprio qui una settimana fa. In Uganda, dopo la conferma della vittoria di Museveni alle presidenziali, la connessione internet continua ad essere intermittente mentre la pressione sugli oppositori si è intensificata, tanto che Bobi Wine, il principale candidato di opposizione, si sarebbe rifugiato in un luogo segreto. E questa mattina la Confederazione Africana di Calcio ha sanzionato giocatori e dirigenti della federazione calcistica senegalese e anche di quella marocchina dopo la caotica finale della Coppa d'Africa che si era tenuta in Marocco e che era stata vinta dal Senegal. Questi degli aggiornamenti sintetici e veloci, giusto per stare un po' al passo. Noi però oggi e ora ci occupiamo di Somalia. Ecco, lo facciamo perché un mese fa, il 25 dicembre, circa un mese fa, si sono tenute delle storiche elezioni, le prime elezioni dopo 56 anni. Si è trattato di un voto amministrativo, ma i cittadini hanno votato a suffragio universale nella capitale Mogadiscio e anche nella regione relativa. Partiamo da qui con Luca Puddo, docente di Storia dell'Africa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e di Relazioni Internazionali a Palermo, analista esperto di Corno d'Africa che già in passato ci ha accompagnato radiofonicamente in questa regione. Professore, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per la disponibilità. Io partirei da questo storico voto di un mese fa. Possiamo dire che è andato bene e soprattutto che ha avuto una incredibile importanza anche a livello politico e sociale?
Il voto che si è tenuto a dicembre a Mogadiscio ha avuto una grande importanza da un punto di vista simbolico e politico. Simbolico perché ha reintrodotto il suffragio universale diretto in Somalia che mancava dal 1969, innovando il sistema di elezione indiretta mediato da un consiglio degli anziani in rappresentanza dei vari clan della Somalia che è in vigore dal 2012. Un'importanza politica perché segnava la volontà dell'amministrazione federale di proseguire nel progetto di riforma elettorale e della Costituzione e dunque di proseguire nello scontro in atto con le opposizioni da almeno due anni. I gruppi d'opposizione che si oppongono alla riforma del sistema elettorale e della Costituzione in Somalia sono molto variegati. Da un lato esistono dei gruppi d'opposizione a livello federale riuniti sotto le insegne del Fronte di Salvezza Nazionale della Somalia, composto principalmente da leader che ambiscono a correre alle elezioni presidenziali previste per il 2026, i quali temono che la riforma del sistema elettorale possa indebolire le loro ambizioni di elezione. Dall'altra vi sono alcune amministrazioni regionali, in particolar modo il Puntland e il Jubaland, che si sono opposte alle elezioni di Mogadiscio e in generale al progetto di riforma, in questo caso perché temono che la riforma della Costituzione possa essere il preludio ad una centralizzazione dei poteri su Mogadiscio e dunque ridurre il margine di autonomia delle regioni. È interessante notare come lo scontro politico in atto oggi tra il governo federale somalo e le opposizioni ricalchi le dinamiche che abbiamo già visto nel 2017, quando l'allora presidente Formaggio propose l'introduzione del suffragio universale diretto con l'opposizione di importanti esponenti a livello federale e delle amministrazioni del Puntland e del Jubaland, per ragioni piuttosto simili. Dunque, lo scontro oggi in atto rientra un po' in questo gioco delle parti, laddove oggi l'ex presidente Formaggio è uno degli esponenti di punta del Fronte di Salvezza Nazionale che contesta l'introduzione del suffragio universale. La grande differenza sta nel fatto che la Somalia oggi si trova in una posizione molto più delicata rispetto al passato, poiché sul fronte interno avanza il movimento insurrezionale Al-Shabaab, che nel corso del 2025 ha riconquistato diversi territori e oggi minaccia la capitale Mogadiscio. Sul fronte internazionale si registra il drastico ridimensionamento degli aiuti offerti dagli storici partner internazionali di Mogadiscio, in primis Stati Uniti ed Unione Europea, con un rischio per la presenza e la sostenibilità finanziaria della missione militare dell'Unione Africana, da cui il governo federale continua a dipendere in maniera esistenziale per proteggersi proprio dall'Al-Shabaab e mantenere il controllo del territorio, dunque essere in grado di organizzare le elezioni presidenziali e nazionali previste per l'appunto nel 2026.
Quindi provo a fare una sintesi estrema. Le resistenze che ci sono a livello politico, regionale e all'interno delle altre regioni di fatto non ci permettono, ecco, di essere troppo ottimisti sul risultato di questo primo voto amministrativo. Viene compromesso anche il percorso di avvicinamento a quelle elezioni politiche che lei citava, dovrebbero essere previste proprio quest'anno, ma ci sarebbe questo, diciamo così, appuntamento intermedio nelle altre regioni somale, sempre per una elezione amministrativa che sostiene poi, no, il voto che invece dovrebbe essere politico, sempre da tenersi all'interno di quest'anno. È un percorso già compromesso oppure c'è speranza, insomma, di portare avanti questa roadmap?
Beh, nel 2021, per l'appunto, l'allora presidente Formaggio intendeva introdurre a sua volta il suffragio universale diretto, ma si dovette arrendere e dunque mantenere in vigore il sistema di elezione indiretta precedentemente appunto introdotto dal 2012. C'è la possibilità che anche in questo caso fallisca il tentativo di introdurre il suffragio universale per le elezioni su scala nazionale, questo anche perché la posizione del governo federale è per l'appunto molto debole. Il governo federale mantiene il controllo di Mogadiscio e dunque può effettuare questo esperimento all'interno della capitale. La capacità di replicare questo esperimento però nelle altre regioni del paese, dove forte è la presenza dell'Al-Shabaab e forte è la presenza di amministrazioni locali ostili al progetto di riforma di Mogadiscio, oggettivamente rende l'ipotesi di elezioni nazionali a suffragio universale in Somalia nel 2026 piuttosto remoto.
Manteniamoci, insomma, sulla cautela in attesa di vedere dei segnali più forti che arrivano allora dal territorio, sul quale io incrocio le dita, le devo dire, cerco di mantenere un approccio ottimista. Senta, le chiederei però di approfondire uno degli elementi che lei ha giustamente già citato e che caratterizzano la situazione della Somalia proprio di questo periodo, e cioè il taglio drastico degli aiuti, in particolare dagli Stati Uniti. Noi sappiamo, stiamo seguendo quotidianamente quanto avviene a Minneapolis, che purtroppo non è sganciato completamente dal rapporto, diciamo così, e dal pugno duro che Trump usa sulla Somalia, perché ce l'ha in particolare con gli immigrati somali, no? Li ha insultati in vari modi a partire dalla campagna elettorale in questo primo anno di mandato presidenziale per la seconda volta. Non è un caso che nel mirino ci sia proprio Minneapolis, dove la comunità somala è particolarmente numerosa. Proprio ieri è stata aggredita la deputata democratica Omar, Ilhan Omar, che è di origine somala, tanto per dire il livello di tensione, no, che si è creato negli Stati Uniti. Noi questo aspetto chiaramente lo mettiamo da parte, ci occupiamo purtroppo della scure della Casa Bianca che si è abbattuta su questi aiuti alla Somalia. Lei citava anche l'Unione Europea, è ben più pesante però il taglio che arriva dagli Stati Uniti.
Assolutamente. I comunicati, le uscite di Donald Trump rispetto alla comunità somala negli Stati Uniti, ma rispetto anche alla stessa Somalia, definita dal presidente americano come una nazione fallita, sono un po' rivelatrici del substrato ideologico che accompagna questa amministrazione rispetto ai rapporti nord-sud. Non bisogna dimenticare che nel 2017, dunque durante il primo mandato Trump, un oscuro studioso americano pubblicò su una rivista scientifica, il Third World Quarterly, un editoriale che elogiava i benefici del colonialismo in Africa e invitava le potenze occidentali a ricolonizzare il continente per ovviare ai problemi di instabilità e povertà endemica. Un editoriale che venne chiaramente rigettato dalla comunità accademica, ma rivelatorio di come l'amministrazione Trump legga i rapporti con l'Africa. Per l'amministrazione Trump il mondo è regolato da gerarchie di civiltà in cui gli Stati Uniti sono al vertice e paesi come la Somalia sono invece alla base e dunque non hanno il diritto ad esercitare le medesime prerogative di sovranità delle grandi potenze. La riduzione degli aiuti al governo federale somalo va in questa direzione, anche perché contemporaneamente gli Stati Uniti non hanno messo termine al loro impegno militare in Somalia. Aerei statunitensi in queste settimane sono intervenuti in Somalia per bombardare le posizioni dell'Al-Shabaab e della fazione dello Stato Islamico nel nord della Somalia. Si tratta però di un intervento militare diretto piuttosto che di un sostegno all'amministrazione federale somala. Il venir meno del sostegno statunitense e del sostegno finanziario dell'Unione Europea alla missione dell'Unione Africana rappresenta una grave minaccia per il controllo del territorio da parte delle istituzioni federali. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ugandesi pochi giorni fa ha esplicitato la possibilità che l'Uganda, uno degli storici contributori della missione in Somalia, possa ritirarsi dal paese nel prossimo futuro proprio in virtù del venir meno di questi fondi e dunque dell'impossibilità di continuare a pagare i soldati dispiegati sul terreno.
Ecco, io aggiungerei, le chiederei una battuta purtroppo sintetica, anche se si meriterebbe un ampio spazio, anche su un elemento ulteriore di tensione, no, nella regione, che è il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele, avvenuto ormai circa un mese fa. Questa regione che è, mi corregga se sbaglio, sotto la sovranità di Mogadiscio, ma che porta avanti rivendicazioni di autonomia ormai da decenni e che di fatto ha delle istituzioni proprie, no, che funzionano, che permettono di controllare il territorio. Il riconoscimento da parte di Israele chiaramente ha reso le relazioni assolutamente più tese. Questo può portare ad un'ulteriore escalation?
Il Somaliland è un territorio autonomo sin dal 1991 che reclama un'indipendenza però mai riconosciuta formalmente dagli altri stati della comunità internazionale. Il riconoscimento di Israele è il primo e apre ad un possibile effetto domino. Il governo federale somalo ha interrotto le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti, considerati il deus ex machina del riconoscimento israeliano del Somaliland, e il riconoscimento da parte di Israele è stato immediatamente confutato da tutta una serie di paesi africani e dalla stessa Unione Africana, che naturalmente temono che un eventuale riconoscimento del Somaliland possa poi aprire la strada all'emergere di spinte centrifughe non soltanto nel Corno d'Africa, ma nel più ampio continente africano. È per questo motivo che l'Etiopia, che ha storicamente intrattenuto rapporti politici molto stretti col Somaliland e nel 2024 sembrava essere pronta a riconoscere ufficialmente Hargeisa, non ha finora seguito Israele sulla strada del riconoscimento ufficiale proprio in virtù del timore di trovarsi isolata a livello continentale in Africa.
Certo, molto chiaro. Professore, ci fermiamo qui, continuiamo a tenere monitorato anche questa parte del continente africano. Grazie come sempre per averci accompagnato, averci dato una mano a capire meglio le dinamiche.
Grazie a voi e arrivederci.
Alla prossima, grazie. Luca Puddu, docente di storia dell'Africa all'Università degli Studi di Palermo. Questo invece è un brano di Tony Allen, storico batterista di Fela Kuti. Si intitola Makoko ed è un brano dall'album postumo Jazz is Dead del 2023. Ascoltiamo e ce lo teniamo in sottofondo il brano, perché noi in Nigeria ci andiamo e ci andiamo proprio per parlare di Makoko, titolo del brano ma anche nome della più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova a Lagos, mi dicono che si pronuncia anche, che è la città più grande della Nigeria, il centro economico più importante e da dove è in corso ormai da qualche settimana lo smantellamento di questa baraccopoli galleggiante che qualcuno ha chiamato anche la Venezia nera. Ve la dovete immaginare però un po' diversa da Venezia, con delle vere e proprie palafitte e una intera piccola cittadina dove vivono migliaia di persone, difficile in questi insediamenti informali capire quante. Dove vivono proprio e si spostano sulle canoe, un'intera vita quotidiana appunto galleggiante, perché si sta smantellando, mancano le condizioni di sicurezza, dicono le autorità, mancano le condizioni adeguate igienico-sanitarie e poi, diciamolo, c'è anche un grosso tema in questa grande metropoli nigeriana di spazio, e quindi c'è anche il tema della speculazione edilizia. Si parla di 15 morti nelle settimane scorse per le operazioni di smantellamento. Associazioni e cittadini dicono che la demolizione sta andando anche oltre i limiti che erano previsti, che erano stabiliti per legge. Noi ne abbiamo parlato con Federico Monica, architetto, urban planner, fondatore di Taxi Bruce, specializzato in fenomeni urbani in Africa, e siamo partiti proprio da qui. Gli abbiamo chiesto di raccontarci cos'era Makoko.
Diciamo che è veramente una particolarità molto interessante il fatto che fosse uno slam sull'acqua, una baraccopoli sull'acqua. Ce ne sono altre in Estremo Oriente, nel sud-est asiatico, c'è qualcosa anche in Benin, però diciamo che riproponeva su una scala urbana quello che è comunque un metodo tradizionale dell'abitare di questa zona, perché comunque in tutta quella parte del Golfo di Guinea la presenza di grandi lagune fa sì che tradizionalmente queste comunità di pescatori vivessero su palafitte in queste zone umide e quindi a strettissimo contatto con l'acqua. Quindi l'interesse di Makoko era proprio quello di riproporre un modello di abitare molto molto tradizionale su una scala e in un'area di una grande metropoli. Le origini di Makoko ovviamente sono un po' avvolte nella nebbia, ma c'è chi sostiene che risalga a oltre un secolo fa, il che significa che era già un villaggio di pescatori prima non tanto della nascita, ma dello sviluppo vero e proprio di Lagos come enorme metropoli. Quindi parliamo in questo caso non tanto di un insediamento che è nato per far fronte alla migrazione verso la città, ma di un insediamento preesistente. Questo è dimostrato anche appunto dalla sua forma tradizionale. difficile anche capire quanti fossero gli abitanti adesso al momento della sua distruzione. C'è chi sostiene 70.000, c'è chi sostiene addirittura 200.000. Non sorprende questa diversità di cifre, perché quando parliamo di questi insediamenti, parliamo di insediamenti molto difficili da mappare e anche spesso in cui le persone possono stabilirsi per periodi brevi e poi spostarsi da altre parti. Quindi parliamo di insediamenti molto molto elastici da questo punto di vista. E la sorpresa è stata il fatto, appunto, che la distruzione abbia interessato quasi completamente il quartiere. Già in passato c'erano stati, intorno al 2013-2015, altre parziali demolizioni con la scusa di realizzare infrastrutture, con la scusa di liberare alcune parti della laguna, però questa volta si tratta veramente di una distruzione quasi completa di tutto l'insediamento, che, ripetiamo, era proprio su Palafitte, quindi le persone si spostavano all'interno di questo insediamento quasi esclusivamente su barche, e anche i mercati erano fatti su canoe, le venditrici vendevano appunto le loro merci su delle canoe, quindi un vero e proprio insediamento galleggiante, in cui galleggianti erano anche alcune scuole, alcune cliniche, quindi anche i servizi, quei pochi servizi che c'erano, avevano questa particolarità, questa caratteristica. Da lì il paragone con Venezia, che alcuni lo trovano molto azzardato. Io non lo trovo così azzardato, perché se poi togliamo la Basilica di San Marco, togliamo i grandi monumenti, in realtà Venezia nasce proprio come un insediamento di persone che fuggono da una guerra e si stabiliscono in una laguna, quasi come un accampamento informale.
Certo è che sicuramente di Makoko restava comunque una certa precarietà, no? Nelle strutture che la componevano. Probabilmente all'interno dello spazio che occupava, della zona d'acqua che occupava, non c'erano gravi problemi di ondate o di piene, ma le strutture stesse non potevano garantire una, diciamo così, un ambiente completamente salubre.
Assolutamente. Il tema a Makoko, come in tantissimi insediamenti informali in tutto il continente africano e non solo, era prettamente di carattere sanitario, il problema principale, quindi sanitario e di esclusione sociale. Quindi il fatto che fosse un insediamento sull'acqua faceva sì che tutti i rifiuti, tutti gli scarichi fognari, eccetera, finissero poi nella laguna. Quindi sicuramente problemi quotidiani, anche molto molto grossi, che sono stati poi utilizzati anche come espediente, diciamo, dal governo nigeriano e dal municipio di Lagos per distruggere l'insediamento. Dico espediente perché poi in realtà dietro un po' questi proclami di risanare questa parte di laguna non c'erano poi progetti per ricollocare le persone, per trovare a tutte le persone che si sono trovate improvvisamente senza casa un'alternativa dignitosa, ma anche semplicemente, banalmente, una qualsiasi alternativa. Cioè parliamo di persone che da un giorno all'altro oggi sono senza un riparo. Dobbiamo ricordarci che quando parliamo di Lagos parliamo di una metropoli che ha all'incirca 20 milioni di abitanti, e quindi con i ritmi di crescita demografica e di migrazione verso le città che ci sono in tutta la macro regione del Golfo di Guinea, cresce di circa 1.500 persone ogni giorno. Quindi una città enorme, sterminata e con una crescita continua. E una città che si trova tra l'altro in una collocazione geografica un po' particolare, perché su questa laguna è formata da alcune isole, quindi sono sempre in costruzione nuovi ponti per collegare principalmente il centro economico, che è molto vicino a Makoko, e questo fa sì che anche queste zone, un tempo non considerate appetibili perché erano zone umide di laguna eccetera, oggi siano diventate molto ricercate, perché la city è veramente a pochissimi minuti di macchina da Makoko.
E dunque questa Makoko, e ci salutiamo allora col brano di Tony Allen in sottofondo. Io ringrazio Marcello Lorrai per i suoi consigli musicali e vi do l'appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di A Come Africa. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese.